Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
E sono le 9:03, amici miei, buon mattino, buongiorno, mettetela come preferite. L'11 di novembre, piena sosta per le nazionali, ho visto veramente sondaggi disperati sui social ieri sera con quesiti da parte di personaggi pubblici e non solo. Consigliatemi un bel filmetto da guardare in piena sosta per le nazionali, perché di fatto di ciccia sul fuoco non ce n'è, per utilizzare un gergo da bar. Ancora buongiorno anche a Francesco Calabro in regia, in maglia rigorosamente grande. Granata, no, rossa, sembra granata da qui dietro il vetro, e vabbè, ci accontentiamo, il compromesso, siamo qui a Torino e quindi accettiamo anche una controparte che qui a Radio Bianconera assolutissimamente non c'è, granata, che tuttavia coesiste con noi. Allora ragazzi, entriamo subito nel merito, perché io domani mattina non ci sarò, no, quindi voglio affrontarlo questo tema, perché lo so che stuzzica gli appetiti di tutti quanti voi, stuzzica proprio l'anima forse più populista che c'è. Ma domani sera la sentite questa partita, sì o no? Italia-Svizzera. Il mio parere lo sapete in maniera molto netta, con tutto il rispetto per questa nazionale che io ho seguito quest'estate. Io ho gioito, ero contentissimo per la nazionale di Mancini, lungi da me dire il contrario. Però è anche un discorso commerciale, cioè durante l'anno la nazionale non ha appeal. E non lo dico dall'alto di non so che cosa, ma perché... cioè, durante l'anno, ontologicamente, una battaglia che porta avanti è qualcosa che non senti tuo, è qualcosa che, anzi, è un impedimento rispetto al campionato. Ma mettetevi nei nostri panni, no? Guardiamo al nostro orticello, il nostro singolo orticello. Che cosa succede? Quadrado segna last minute contro la Fiorentina e siamo tutti contenti, esultiamo tutti, un gol bellissimo, una vittoria importantissima e papam! E c'è la sosta per le nazionali. Ragazzi, così non va bene. C'è qualcosa che veramente ci colpisce dal più profondo dell'animo, è qualcosa di estremamente complicato, no? Cioè c'è questa sosta per le nazionali che interrompe tutto quanto, quindi io vi chiedo complicità sotto questo aspetto, la sentite questa partita? Io la guarderò per lavoro, chiaramente devo guardare i calciatori e devo poi dire qualcosa nei disgraziati spazi radiofonici che mi competono, perché poi io dico quello che penso e so che molti di voi magari spesso non sono d'accordo, oppure lo sono, non lo so, ditemi, questa partita la sentite, la, come dire, la percepite come vostra, è qualcosa che proprio vi tocca? Cioè io in questo momento sono qui, sono le 9:06, sono qui davanti a questo microfono e non riesco ad avere questa tensione palpabile. Oddio, l'Italia non si può qualificare al mondiale, non lo so, è un qualcosa che volevo condividere con voi stamattina. La sentite sì o no, amici miei? Fatemelo sapere, scrivetemi e note audio. Parliamo anche di Juventus, perché sono anche molto arrabbiato, parleremo soprattutto di Juventus. Sono molto arrabbiato e per parlare di Juventus e per iniziare a farvi capire che cosa intendo, chiedo a Francesco Calabro di proiettare la grafica con l'app e con il down proprio qui, fatta così, ragazzi, uno screen, lo ammetto, perché non riuscivo a trovare, ragazzi, una foto del primo Alvaro Morata. Ma non voglio parlare di Alvaro Morata adesso, voglio parlare dell'app Giorgio Chiellini. Allora, sarebbe anche un down teoricamente, perché cioè poi è una questione di regolamenti, magari mi verrete a dire, sono cavilli burocratici e i calciatori devono rispondere alle chiamate delle nazionali. Ok, lo so, amici miei, però occhio e croce, Chiellini che non è proprio l'ultimo arrivato, è Giorgio Chiellini, il capitano della nazionale e anche della Juventus, secondo me soprattutto della Juventus, poi della nazionale. Ma tralasciamo questo discorso puramente de gustibus. Ecco, Chiellini contro la Fiorentina ha un problema nel riscaldamento, ha un problema muscolare. Ok, non gioca la partita contro la Fiorentina. A occhio e croce che non fosse pronto per la nazionale, ma a occhio e croce uno lo intuisce, dice, ma sa questo problemino, magari un whatsappino glielo faccio, no? Mi immagino Mancini, Giorgio, come stai, no? Una cosa del genere, cioè, capito? Una roba semplice, un passaggio semplicissimo. E se Chiellini non sta bene, non va in nazionale, no? Cioè, a cosa è servito che Chiellini, mi chiedo proprio da un punto di vista della quantità di tempo, a cosa è servito che Chiellini andasse a Coverciano per constatare che non si riusciva ad allenare a pieno e poi dovuto tornare indietro? Cioè, è questo il passaggio logico che mi manca, e non voglio essere superbo nel dirlo perché so che molti di voi la pensano come me. Cioè, io non ho capito questo aspetto qui, però lo metto up perché sono contento che sia tornato alla continassa, perché adesso cercheremo di capire questi esami diagnostici che esito daranno, che responso daranno. Ebbene, dopo che lo sapremo, perlomeno se non ci sono lesioni, si prepara a più tempo per prepararsi per il match contro la Lazio. E io sono più contento se un giocatore della Juventus, un mio giocatore giocatore durante la sosta sta con il club. Quindi ben venga il ritorno di Chiellini, speriamo che non sia nulla di grave. Vengo anche proprio al down, proprio vado dritto al dunque. Non mi è piaciuto il clima che si è creato ieri intorno ad Alvaro Morata. Innanzitutto solidarietà completa per quanto riguarda gli insulti che subisce sui social, una vergogna. Però io da questa intervista qui che ha rilasciato ho letto alcune interpretazioni che non mi sono piaciute per niente. Cioè la storia di Morata che soffre la pressione perché praticamente non è di proprietà della Juventus, è in prestito dall'Atletico, allora non è tranquillo psicologicamente, c'è l'ombra di Vlahovic e non va bene, ragazzi. Ma scusate, ma un giocatore che milita nella Juventus, che sia prestito, che abbia qualsiasi accordo contrattuale, dovrebbe avere la cattiveria agonistica di cercarsela di guadagnare sul campo fino all'ultimo centimetro. Che cosa vuol dire questa interpretazione che è stata data di Morata che non è sereno perché è di proprietà dell'Atletico? Ma ragazzi, non è che stiamo parlando anche qui di un novellino, è Alvaro Morata, eh? È un giocatore già affermato e al vertice del calcio europeo da almeno 8 anni, quindi a me stupisce anche questo aspetto, queste interpretazioni che sono state date. E io qui mi fornisco da solo l'assist per chiedervi che cosa questa mattina, il fulcro, oltre se sentite la partita di domani o meno, questo me lo dovete dire. Oltre a questo, io vi voglio anche chiedere, è più urgente per la Juventus, e facciamo nomi e cognomi, Dusan Vlahovic oppure Zaccaria? Cioè, è più urgente una prima punta oppure è più urgente un centrocampista? Non è che voglio ricalcare il sondaggio di ieri pomeriggio, perché io voglio proprio entrare nel merito dei nomi. È più urgente Zaccaria, che so che vi piace tanto più di Witzel, e posso anche capirlo per certi aspetti perché è un classe 1996, è più giovane, ha più prospettive, quindi Zaccaria oppure Dusan Vlahovic? Io voto per Vlahovic, nel senso che secondo me alla Juventus serve urgentemente una prima punta e questo è quello che penso, amici miei. Secondo me ci serve Dusan Vlahovic e se a gennaio c'è la possibilità concreta di andare a prendere un attaccante, di prendere Vlahovic concretamente, facciamolo, perché la Fiorentina, ragazzi, questo lo dicono tutti quanti i quotidiani, non è che lo dice Luca Cavallero, lo dicono tutti quanti i quotidiani, la Fiorentina lo vuole vendere possibilmente all'estero, non in Italia, non alla Juventus, perché la piazza sarebbe in ebollizione. Firenze esplode in caso Dusan Vlahovic approdasse alla Juventus, quindi la Fiorentina sta facendo il possibile per darlo da un'altra parte. Ora magari ci saranno molti di voi che diranno, ma chi è sto Vlahovic? Ma ricordatevi Piontek, ma chi è? Ma aspettiamo, ha fatto mezza stagione. Allora, non è soltanto una questione di età, è una questione di movimento, è una questione di caratteristiche del giocatore. Per me perdere Vlahovic in questo momento equivale a quando perde Molland 2 anni fa. Lo dico proprio in maniera papale. Per cui facciamo uno sforzo, cerchiamo di essere quelli avvantaggiati in questa corsa. Trattare con la Fiorentina non sarà semplice e dovremmo fare, secondo me, il tutto per tutto per convincere l'entourage del giocatore. Perché nel calcio moderno, e lo stiamo assistendo a più sfaccettature, la volontà del giocatore incide. Nel calcio moderno la volontà del calciatore è ultra incisiva. Cioè, veramente, è qualcosa di estremamente importante questo. Vediamo giocatori che riescono a condizionare le trattative. Non sto dicendo se un bene o un male, secondo me per certi aspetti un bene, per altri un male. Ovviamente ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Se lo facesse un giocatore della Juventus diremmo, ma che vergogna, c'è un giocatore che non rispetta la società e guarda ad altri interessi suoi personali, quando invece magari è qualcosa che ci interessa, diciamo, è un meccanismo che ci può avvantaggiare, è un meccanismo oggettivo. Per cui cerchiamo di far sì che Vlahovic diventi per certi aspetti un Chiesa, un Locatelli, cioè che puntino i piedi e dicano o Juventus o niente. Quindi secondo me Vlahovic ci serve molto più di Zaccaria, perché questa è una cosa che io sostengo. Poi non è che sto svilendo Zaccaria, ragazzi, cioè per me è un centrocampista molto forte, del Borussia Mönchengladbach, ha fatto grandi cose, mi piace, ha ottime caratteristiche. Anche per dirvi, no, durante l'Europeo mi ricordo si parlava di Renato Sanchez, altro giocatore molto interessante, perché poi quando vedi bravi giocatori dici sì, sono forti. Però per me abbiamo un problema realizzativo.
siamo all'undicesimo attacco del campionato. Cioè, alla fine nel calcio, sì, io anche sono fautore di una costruzione corale, uno sviluppo del gioco a livello trasversale, e sfondate non una porta aperta, mille porte aperte con me. Però nel calcio, soprattutto considerata la praticità di Allegri, perché Allegri è un allenatore molto pratico, un allenatore che dice, sì, ok, però a me interessa fare un gol più degli altri. Ecco, un attaccante ci serve, amici miei. Ci serve un attaccante. Ci serve più che mai. E in questo momento con Alvaro Morata io non mi sento tranquillo, perché ho l'area vuota. E poi mettetela come volete, mettetela giù come preferite dal punto di vista tattico. Ma Morata deve uscire dall'area di rigore, deve cercare di dar densità, eccetera, eccetera, eccetera. È generoso questo calciatore. Sì, va bene ragazzi, però... capite che abbiamo l'area vuota ed è un problema, e questo penalizza anche Dybala. Pensate un po' che vi arrivo a dire. Vi ricordavate la teoria astroscientifica secondo la quale Ronaldo avesse bisogno di un centravanti di peso, che io non ho mai condiviso? Non l'ho mai condivisa, perché poi in alcuni frangenti della partita era Ronaldo stesso a fare il centravanti, e i numeri parlano per lui. Perché partiva da sinistra, ma poi si accentrava, spesso finiva lui per riempire l'area di rigore. Perché che cosa succedeva? Ronaldo diceva, non la riempie nessuno, la vado a riempire io l'area, ok? Io credo più che sia Dybala ad aver bisogno di una punta di peso rispetto a Ronaldo in passato. Cioè, voi immaginate Dybala che dialoghi con una prima punta tecnica, fisica, che esce fuori dall'area di rigore quando serve, che attacca al primo palo con il tempismo corretto, con Dybala che gli gira intorno. Per me è più Dybala ad aver bisogno di una prima punta fisica rispetto che all'epoca Ronaldo. Comunque vi leggo, amici miei. Allora, riassumiamo, perché poi mi sono dilungato. Allora, due sono le questioni. La prima questione, la partita di domani, la sentite sì oppure no? Come la vedrete? Potete dire tutto quello che volete. Politically correct da un punto di vista dell'espressione radiofonica, potete dire che la nazionale non la sentite. Io lo dico. Cioè, per carità, ho tifato Italia, però la partita di domani non è che non mi fa dormire la notte, tanto per intenderci. Quindi lo chiedo a voi, amici miei. Siete qui, nella vostra radio, scatenatevi nel merito. E poi due, è più urgente, Zaccaria o Vlahovic dal vostro punto di vista? Perché io voglio fare nomi e cognomi. Leggo al volo due messaggi. Allora, io alla partita ho preferito l'invito a cena di amici. Fosse stata una partita decisiva della Juve, le cose sarebbero andate diversamente. E amico mio, sfondi una porta aperta qui. Io invece la guarderò per lavoro, certo, però non è che... Oddio, sento questa partita come una partita di vitale importanza. Come faremo, ragazzi? Come faremo? Io, a me non sembra neanche uno spareggio decisivo per il mondiale. Non lo so, è qualcosa che proprio non riesco. Ma sarà un problema mio, non lo so. Magari qualcuno di voi adesso mi scrive: Cavallero, che cosa stai dicendo? Domani partita importantissima, non dormo da tre notti. E boom. Per quanto riguarda la nazionale, cercherò anche di darvi aggiornamenti per quanto riguarda Chiellini. E speriamo che non ci siano lesioni muscolari, perché badate bene a quello che sto per dire. Rugani ha dimostrato di essere un'alternativa importante, contro la Fiorentina, per carità, ha fatto bene, però secondo me Rugani è proprio nettamente sotto dimensione rispetto a tutti quanti gli altri centrali che abbiamo. Quindi speriamo che Chiellini non abbia lesioni muscolari. Francesco da Nocera: per me il centrocampo è la priorità, qualsiasi punta, anche Holland, non potrebbe segnare, non arrivano palle giocabili. Lo so, amico mio Francesco, sono d'accordo con quello che dici per quanto riguarda l'impostazione, lo sviluppo del gioco. A parte che per me il centrocampo della Juventus, lo ribadisco, preparate gli insulti, ce li avete già carichi su WhatsApp, e allora mandateli subito. Per me il centrocampo della Juventus è da 7,5, 7 all'8 se tutti i giocatori giocano nel loro ruolo. Rabiot compreso. Rabiot non è un esterno, ragazzi. Cioè, se giocassimo col 4-3-3, Rabiot potrebbe fare la mezzala, e Rabiot, io non voglio il 4-3-3. Sto ipotizzando nei panni di Rabiot. Cioè, se Allegri decidesse di giocare col 4-3-3, per esempio, o col 4-3-2-1, Rabiot è perfetto, perché Rabiot fa la mezzala, no? Ed è il suo ruolo. Locatelli farebbe la mezzala eventualmente, ed è il suo ruolo. McKennie è un'altra mezzala, non abbiamo un regista, e questo è il punto. Però se tutti fanno il loro ruolo, il centrocampo della Juventus è performante. Adesso Locatelli e McKennie funzionano insieme, no? E prima mi si criticava perché io dicevo: ma il centrocampo della Juventus, se giocano i giocatori giusti insieme, se i giocatori giocano nella loro posizione è un centrocampo che rende, e io venivo aspramente criticato. Adesso invece è sottaciuto, no, questo tema qui. Ci sono Locatelli e McKennie che funzionano, ma non ne parla nessuno. Poi tra l'altro McKennie centrocampista ha segnato per due partite consecutive. Io lo voglio mettere in evidenza questo concetto. Allora, abbiamo tantissimi vocali, e chi sono io per mettervi a tacere? Sentiamone due di fila, Francesco.
Ciao ragazzi, sono Maurizio da Paola, Cosenza. Se ne dobbiamo scegliere uno, scegliamo senz'altro la prima punta, che non abbiamo da anni. Ma sarebbero urgentissimi tutte e due le figure, purtroppo. Buona giornata, ciao ciao.
Ciao Mito, mi raccomando, 30-40 secondi, ma vi vedo già addestrati, ma quanto siete bravi, perché vi voglio mandare in onda tutti. Prego Francesco.
Ciao Luca, Giuseppe da Gaggi.
Ciao.
Se è più urgente Vlahovic o Zaccaria? Io dico che è più urgente un nuovo allenatore.
Aia.
Perché? Perché con questo allenatore, quando scendiamo in campo, il primo obiettivo per lui è non prendere gol. E non prendere gol, che fai? Allora, Dybala tuttocampista, con la Fiorentina Chiesa faceva anche terzino. È chiaro che poi segniamo poco, non prendiamo gol ma segniamo poco, poi se lo prendiamo perdiamo, se lo prendiamo prendiamo, se va bene come è andata bene con la Fiorentina si vince, ma così non va bene, la fortuna non ce l'hai in tutte le partite. Bisogna invece di prendersela con Morata, con Tizzi e Caio, bisogna cambiare questo allenatore che ormai è bollito, ciao!
E questa è la tua posizione netta, che io non condivido, però questo è un angolo di libertà, un'ora di libertà, e viva la libertà, e potete esprimere la vostra opinione con estrema educazione. La cosa bellissima che prima mi ha colpito, perché io con le code dell'occhio le cose le vedo, Francesco non c'era scritto, ho detto Francesco, e noi abbiamo il nostro regista Francesco Calabro subito sull'attenti. Quanto sono attenti i nostri registi, sempre sul pezzo, sempre puntuali. E qui vediamo appunto Sky Sport che ci propone le immagini di Chiellini che lascia il ritiro della nazionale, ragazzi, questo è importantissimo, da un punto di vista delle riflessioni, perché è inammissibile che se un giocatore ha dei problemi debba per forza rispondere alla chiamata della nazionale. Cioè, secondo me ci deve essere un'organizzazione informale, ecco, utilizzato le parole corrette, che prevale sotto questo aspetto, perché è il capitano della nazionale, punto e basta. Ma bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la sua graditissima disponibilità, Corrado Orrico. Mister, buongiorno, che buon pomeriggio.
Buongiorno anche a voi.
Allora mister, io adesso che siamo a bocce ferme volevo chiederle un commento generale su questo campionato. Che idea si è fatto rispetto, nello specifico, alla Juventus, che non è al momento in lotta per lo scudetto?
Ma il campionato forse è più bello così, certo, più attraente. Nel senso che sono diverse squadre che possono vincere lo scudetto, mentre in passato non accadeva. La Juventus ha fatto la rivoluzione, e le rivoluzioni si pagano sempre. Quindi, malgrado sia guidata da un uomo esperto e capace come Allegri, le difficoltà che sono emerse sono molteplici, e comunque paga da qualche anno la pochezza del campo.
È molto interessante questa chiave di lettura, e vorrei proprio entrare nel merito di Massimiliano Allegri chiedendole come lo ha ritrovato dopo questi anni d'assenza rispetto alla panchina. Come le è sembrato da un punto di vista dell'approccio, da un punto di vista della gestione?
Inizialmente confuso, e quindi aveva necessità anni di assenza, di un rodaggio, che poi velocemente, siccome il giovanotto è sveglio e capace, e quindi mi pare che ora abbia ritrovato se stesso, e anche nelle scelte che fa, che prima erano incomprensibili, ora sono molto più logiche, diciamo. E quindi niente, un Allegri ritrovato.
Certo. Ma senta, visto che ha parlato proprio a livello specifico del centrocampo della Juventus, io le chiedo, in quale ruolo la Juve è scoperta a centrocampo? Manca un regista, secondo lei?
No, ma a parte il qualificare gli uomini che mancano, è proprio la pochezza, no? Ora ne hanno acquistato uno che è buono, che è un buon giocatore,
Locatelli. Sì.
L'americano è quello che pur avendo dei difetti sul piano tattico e anche forse tecnico, però è uno che ha molto nervo, molto dinamismo, per cui si fa preferire all'evanescenza degli altri tre che sono fuori, da Arthur, da Rabiot, da Betancourt, insomma, voglio dire. Perché ho detto che Allegri via via sta ritrovando se stesso? Perché nella scelta degli uomini di mezzo campo, questa volta ne ha messi due che sono il meno peggio.
Sì, chiaramente. Ma visto che comunque lei ha gestito tante situazioni spinose in carriera di calciatori che non rientravano legittimamente nei suoi piani e quindi ha dovuto trovare una soluzione, come gestirebbe attualmente il caso di Aaron Ramsey? Questo calciatore che la Juventus paga molto, che non rientra nei piani del tecnico e che però, appunto, tuttavia sta lì con il peso dello stipendio sul groppone, con nessuna squadra che lo vuole.
Juventus, quando l'hanno preso, non si sono fatti una domanda che era la più logica. Perché la società da cui proveniva l'ha lasciato libero di accasarsi? Voglio dire, se era un giocatore così forte, e lo era, perché di quelli lì è un centrocampista vero, solo che ha i muscoli friabili di seta, in sostanza salta continuamente, e quello è il motivo per cui la società di origine l'aveva lasciato libero.
Certo. Ma come bisognerebbe gestirlo una situazione del genere? Perché è chiaro, lui sta lì ed è lì, è a disposizione teoricamente.
E c'è poco da gestire, c'è quelle 7-8 partite che può fare perché ha delle lucidità di salute che sono rare, e quindi utilizzarlo in quello. Oramai il contratto è stato fatto, quindi io penso che la Juventus lo lascerà libero a fine contratto. Perché hanno capito quello che la società da cui l'hanno preso aveva capito prima.
Sì, chiaramente. Ma secondo lei Dusan Vlahovic vale tutti quei milioni che gli vengono attribuiti?
Ma sa, sulla storia dei milioni è difficile valutare, perché si tratta di un giovane molto forte, molto promettente, però al momento un campione vero non lo è, quindi il prezzo però è da campione, e quindi dovrà riflettere su quello. Ma io non credo che la Juventus in questo momento, cioè parlo di gennaio, io quando si aprirà il mercato, che pare qui in Toscana che si dica che andrà via a gennaio, insomma, noto, ma dagli 70 milioni la Juventus in questo momento, con i problemi di finanza, insomma, vede come quando hanno preso Locatelli, che trafila lunga e che tipo di pagamento così non da Juventus, insomma, un po' frazionato addirittura negli anni. Pertanto questi hanno un campione lì e vogliono 70 milioni che la Juve non potrà dargli. Tutto sarà, secondo me, finirà il campionato a Firenze, dopodiché le cose saranno altri che tenderanno a prenderlo, anche se lui ha espresso una preferenza assoluta per la Juventus.
È molto interessante quello che sostiene. Le pongo l'ultima domanda perché sono curioso di sapere qual è il suo giudizio su Paolo Dybala. Innanzitutto, qual è il ruolo di questo calciatore, mister?
Dybala è un attaccante che parte da lontano, in sintesi. Poi se può definire trequartista, non lo è, perché voglio dire, non ha, che so io, la capacità. Lui gioca per la porta, quest'uomo, in qualunque zona del campo che è, lui scarica la palla lì e si piazza per riceverla e quindi concludere. Quindi è un attaccante che parte da lontano, a me piace definirlo così.
Certo, e staremo a vedere se, insomma, di fatto riuscirà a trascinare la Juventus al raggiungimento di traguardi importanti. Grazie al mister Corrado Orrico.
Buon lavoro.
E ringraziamo il mister per la sua graditissima disponibilità. Siete tantissimi, ragazzi, perché in quest'ora è un angolo di libertà che voi avete. Lo so che la nazionale non la sentite e state inviando tantissimi messaggi. Lo potete dire: la partita di domani non la sento, io sto già pensando alla Lazio. E io vi capisco, perché io sono come voi. Allora sentiamo un po' Salvatore da Enna che cosa dice. Buongiorno, il mio interesse per la nazionale corrisponde esattamente a quando devo concentrarmi cosa mettere nel panino, tra il salame o la
mortadella, siete mitici. Ma sei mitico tu, Salvatore, ma è meraviglioso. Poi, buongiorno della nazione, in questo momento non ce ne importa niente. Unica cosa importante è evitare infortuni. È questo che è vero, Roberto, è questo che è vero. Io sono preoccupato, perché poi lì in nazionale abbiamo Chiesa, Bonucci, Locatelli e Bernardeschi. Cioè, ne abbiamo quattro, non è che ne abbiamo pochi. Cioè, quattro elementi che, tra l'altro, Mancini chiama spesso in causa. Quindi io sono preoccupato, condivido la tua preoccupazione, ma anche per quanto riguarda il resto. Ma speriamo, speriamo in bene, speriamo che questo calcio venga rivisto. Io per certi aspetti speravo che questa pandemia disastrosa, perché sono stati due anni bruttissimi sotto tutti i punti di vista, però speravo che questa pandemia potesse portare a dei cambiamenti, no? Potesse portare a una revisione dei calendari, di tutti quanti i meccanismi di impostazione delle competizioni. Zero, zero, è rimasto tutto come prima. Assurdo, assurdo. Allora, c'è un bel messaggio, che bello. Anche, ragazzi, se mi dovete attaccare non è un problema, lo sapete, dovete farlo. Dovete, dovete assolutissimamente. Buongiorno Luca, vi sta bene? A voi tifosi, avete dato tutti i problemi della Juve a Ronaldo e adesso state rimpiangendo che non abbiamo uno che segna come lui. Ma allora, amico mio, su Cristiano Ronaldo secondo me il discorso è ben preciso. Lui ha fatto un record di gol che probabilmente nessuno raggiungerà. O se qualcuno, perché per me qualcuno lo può raggiungere, aggiungere, in futuro ci sarà un altro giocatore straripante e dominante come Ronaldo, se non di più. Nessuno farà quei gol lì all'età di Cristiano Ronaldo, secondo me. Cioè nessuno tra i 34 e i 37 anni riuscirà a fare quella valanga di gol. Però io mi chiedo il prezzo che abbiamo dovuto pagare per quei gol. Io insisto sempre su questo concetto, perché per far segnare Cristiano Ronaldo è stata una Juve ronaldocentrica e alla fine abbiamo perso due anni di programmazione. Ma infatti, se ci fate caso, quando Ronaldo puntava i piedi per andare via, ve li ricordate quei giorni tra il 24 e il 28 agosto, fondamentalmente, che sono stati 5 giorni, 5-6 caldissimi, no? In quel periodo lì io me lo ricordo molto bene, ce l'ho fisso in mente, perché eravamo qui a lavorare aggiornamenti costantemente. Nessun club voleva Ronaldo concretamente, lo avrebbe preso solo il Manchester City a gratis alla fine. Poi si è trovata questa soluzione con lo United, però è emblematico, perché da un punto di vista della programmazione la Juve ha perso due anni. Se Ronaldo fosse rimasto, Chiesa secondo me ne sarebbe uscito depauperato, cioè avrebbe giocato in tutt'altro modo, tanto per intenderci. Dybala non l'avresti potuto mettere al centro del progetto, non avresti potuto svecchiare gradualmente questa rosa. Cioè, quando si parla di Ronaldo, bisogna considerare il piano a livello trasversale. Poi, se voi mi dite, voglio avere Ronaldo fino a quando si ritirerà, fino a 40 anni a rotti, e fare il gioco solo su di lui, e non far sviluppare nulla intorno a lui, è un altro paio di maniche, de gustibus. Ma quando io parlo di Ronaldo, mi riferisco proprio a questo. E soprattutto, do anche una bella tacchettata a me stesso, perché sono le 9.30 e io vi dico, voi continuate a mandare i vostri messaggi e le vostre note audio e io vi faccio ascoltare le news, mannaggia me.
Up and down. Up and down.
Allora ragazzi, perché qui c'è il vostro sentimento che si è scatenato in maniera proprio irreversibile, perché si parla sempre di Cristiano Ronaldo, inevitabilmente l'argomento poi finisce per essere quello, e io vi comunico che ho lasciato la porta aperta, quindi l'azienda presso la quale lavoro sarà veramente devastata dopo questa mezz'ora in cui io parlerò e vi ascolterò, ma siamo tra noi, amici miei. Allora, per avere CR7 la società si è svenata e ora ne paghiamo le conseguenze. Poi ancora, io non dico che non si doveva cedere, ha fatto il suo tempo e la separazione è stata giusta, mi lascia solo pensare tutte le persone che lo hanno criticato. Mamma mia, quando si parla di Ronaldo è incredibile, eh? Si continua a perseguire questo germoglio di rancore, di nostalgia, oppure perché poi è legittimo che molti di voi hanno, no? Quindi ci sta. Però io vorrei sapere da voi, pragmaticamente, perché così non perdiamo il focus, se la Juve ha più bisogno di Vlahovic oppure di Zaccaria. Ergo, la Juve ha bisogno più di un centravanti, tra virgolette, di peso, anche se Vlahovic non lo è, perché poi Vlahovic è una prima punta, secondo me, strutturata in un certo modo, però di Vlahovic o di Zaccaria, quindi di un giocatore in mezzo al campo, secondo voi? Ditemelo e ancora ditemelo al 340 54 25 324. Grazie all'ausilio di Francesco, andiamo ad ascoltare un bel vocale.
Ciao Luca, buongiorno.
Ciao.
Sono Sergio da Firenze e ti volevo dire, io sono per Zaccaria.
Ah.
Per prendere Zaccaria, perché Vlahovic, se va via, anzi va via da Firenze, va via a giugno, secondo me, non a gennaio. A gennaio prendere subito Zaccaria. Ciao.
Ma lo sapete che secondo me ha una paura bestiale la Fiorentina di perdere terreno per quanto riguarda il possibile guadagno che ci può fare con Vlahovic? Perché più passa il tempo, più la Fiorentina è svantaggiata, amici miei, più la Fiorentina non è in una situazione di comfort. Secondo me faranno il possibile per cederlo a gennaio alle loro condizioni. Per questo secondo me la partita è aperta, ma adesso devono essere avviati i contatti. E no, io adesso faccio il populista, non faccio il giornalista, mi svesto, faccio il populista, lo so, perché molti di voi mi dicono: ma non sei giornalista, non fai il giornalista, dici cose che ti vengono in mente, eccetera. E io però adesso voglio fare un ragionamento pratico. Vlahovic, per prenderlo ti devi muovere adesso, forse ti dovevi muovere già un mese fa. Per esempio, no? Avviare le interlocuzioni, i contatti adesso. Non è l'incontro esplorativo, è l'altro vertice esplorativo, è ancora un altro. Come per Locatelli, no? Poi alla fine la tiri lunga, chissà per quanto. Perché Vlahovic è un giocatore molto ambito, per cui per Vlahovic, se devi fare un passo deciso, lo devi fare adesso. Io farei questo passo verso Vlahovic a discapito di Alvaro Morata, ragazzi, commesso down, e vedete che tutto torna, che secondo me non ti dà garanzie di poter finire una stagione in maniera, non dico dignitosa, perché quando si parla di Juventus non si può accostare al termine dignitoso, una stagione in cui un trofeo almeno lo vinci, perché l'obiettivo per me quest'anno deve essere vincere almeno un trofeo. E se abbiamo come punta al Morata, secondo me questo, punta titolare ovviamente, questo non è un traguardo a cui puoi ambire la vittoria di un trofeo. E secondo me fatichi anche nella corsa Champions, perché chiaramente ti servono i gol. Ma guardate che non è che possiamo vincere tutte le partite 1-0, vi faccio spoiler su questa cosa. Non è che tutte le partite, ma sì, vinciamo di corto muso perché siamo tranquilli. A parte che mi dovete spiegare che cosa vuol dire vincere di corto muso. Cioè, vincere di corto muso significa mettere il musetto davanti, ho capito, ma non è che se vinci 1-0 è sempre corto muso. Ci sono tanti 1-0 differenti. Per esempio l'1-0 contro il Torino, perché così siamo a bocce ferme un po' d'analisi, amici miei, la facciamo. Se andiamo ad analizzare il derby contro il Torino, è un 1-0 diverso rispetto a quello contro il Chelsea, perché contro il Chelsea ci siamo messi proprio sistematicamente dietro la linea del pallone e ci siamo fatti palleggiare in faccia per 90 minuti senza che loro tirassero in porta, quindi un grande merito, attenzione, non sto svilendo appunto l'impostazione tattica di quella partita. Contro il Toro invece è stata una Juve più performante da un punto di vista del gioco nel secondo tempo, quindi questa storia del vincere di corto muso, cioè ragazzi, non è che 1-0 è per forza corto muso, però non puoi vincere le partite soltanto 1-0, perché mi viene in mente per esempio quella di Milano, un momento decisivo della stagione, perché se la Juve vinceva lì è sì che rientrava in corsa per lo scudetto, no? Invece pur avendo più possibilità dell'Inter, perché non mi venite a dire che l'Inter che ha giocato contro di noi era più forte, stratosferica, straripante, pur avendo più possibilità dell'Inter nel singolo confronto, ha deciso di regalare un tempo agli avversari con la strategia: ma sì, faccio 1-0, poi mi abbasso nel secondo tempo. Bene, l'Inter fa 1-0 nel primo tempo, un gol episodico perché c'è la traversa con Dzeko che poi segna in maniera regolare, perché quei gol sono regolari, ragazzi, diciamolo, anche a parti invertite senza problemi, lo direi in tutti i casi, no? Dzeko fa quel gol lì e praticamente che cosa succede? Ti si sfascia tutto il piano. E che cosa devi fare? Devi cercare in qualche modo di recuperare, vai nel caos, nel panico, eccetera. E lì, secondo me, è stato un momento decisivo della stagione che abbiamo steccato. Per cui basta con questa strategia di vincere soltanto 1-0. Se abbiamo una punta che ha più continuità realizzativa, secondo me questo, diciamo, gap lo puoi andare a colmare. Quanti siete, ragazzi? Perché io vi ho chiesto alla Juve, al momento, secondo voi, a bocce ferme, proprio ragionando, serve di più un Vlahovic o un Zaccaria? 340 54 25 324. Mi dovete inondare di messaggi, letteralmente, ragazzi. Anche note audio, se volete. Andiamo a sentirne una.
Ciao Luca, Cavallero. Ciao. Peppe da Giardini Naxos.
Sì.
Io all'Italia da italiano ci tengo, è chiaro che ci tengo.
Ma certo, ovvio.
Ci tengo anche alla mia Juve.
Ovvio.
Zaccaria, Vlahovic, ma perché non si pensa prima a prendere un nuovo allenatore? Che con questo allenatore non si va da nessuna parte. Questo allenatore non propone gioco. Tutti se la prendono con Morata, ma Morata è sempre da solo lì davanti. Perché Dybala lo fa abbassare a prendere palloni, a portarli su. Nonostante i suoi studi filosofici, insomma, che ha lui... lo manda indietro, no? Che insomma, dai.
Ci sta, amico mio. A te non piace come gioca Allegri? E io, per carità, io invece penso in maniera proprio magari differente. Magari non siete d'accordo con me con quello che sto dicendo. Dico mille volte magari. Sì, mi piace ripetermi e controripetermi. Io credo che in questo momento l'allenatore della Juventus è Allegri, e dobbiamo sperare che Allegri possa invertire la tendenza. Poi, se lo chiedete a me, il mio umilissimo parere di Luca Cavallero, che non conta niente, io il 28 di maggio, quando aveva messo la firmetta, e tutti voi, facciamo come l'annata di Berlino adesso, risorgeremo, altro che quei due allenatori incapaci come Sarri e Pirlo, adesso risorgeremo subito, io ero qui a dirvi calma, che non sarà il copia e incolla. Io ne sbaglio tante, ragazzi, lo riconosco, però questa l'ho azzeccata, vi avevo detto calma, non sarà facile, e tutti che mi dicevano, ma che cosa ne sai tu, ma chi sei tu, ma non sei nessuno, io me l'aspettavo un'annata così, ma ci sta, perché avrei cambiato idea pragmaticamente se la Juventus avesse preso Edin Dzeko, un giocatore che ci sarebbe servito come il pane, ma con i se e con i ma son piene le fosse. Allora, leggiamo un po' le cose che mi inviate, perché siete tantissimi, ragazzi. Zakaria o Vlahovic, vi ho fatto i nomi, chi serve di più al momento alla Juve? Il discorso del corto muso può essere valido per raggiungere l'obiettivo in campionato, non per vincere tutte le singole partite, ma amico mio, io dico proprio questo, ecco, hai centrato il punto, cioè ogni volta che la Juve vince 1-0, ha vinto di corto muso. Per carità, è bello, quel video fa morire da ridere, post spal, il Minnesota, il musetto davanti, sì, abbiamo riso, bellissima quella conferenza, epica, Allegri un grande comunicatore, però se parliamo di campo, ragazzi, non è che vinci 1-0 hai vinto automaticamente di corto muso. Sì, da un punto di vista dell'obiettivo, da un punto di vista dei punti, è un ragionamento che ci sta, della serie faccio un punto più dell'altro, ho vinto, però non è che vinci 1-0 automaticamente corto muso. Io sono preoccupato se vinci sempre solo ed esclusivamente 1-0, ma giusto per non stare nell'alveo di questo discorso che sembra scenografico, io non so, infatti ero qui, mi ricordo, 7 giorni fa, se non sbaglio giorno più giorno meno, era il giorno dopo la vittoria della Juventus contro lo Zenit, e io ero arrabbiato perché io vi ho detto, ragazzi, non è che siamo guariti, qui, cioè abbiamo preso 2 gol da fessi, il secondo gol quello di Asmund proprio da polli assoluti. Cioè, io credo che la gestione del finale, per esempio, sia un elemento cardine da migliorare. Al di là che sei sull'1-0, sul 5-0, non puoi prendere gol. In Champions League la differenza reti fa la differenza. Poi è vero, adesso siamo qualificati agli ottavi, però andiamo a qualificarci come primi, perché poi i sorteggi sono pericolosi, Io non lo so, la penso così, magari ricerco la perfezione assoluta e sono sbagliato, però cioè io non ho mai visto la Juventus prendere gol come quello di Asmund contro lo Zenit, un lancio lungo, Asmund che controlla il segno. Io non ho mai visto la Juventus di Allegri, così uso il complemento di specificazione, prendere un gol del genere, cioè è questo il fatto, è questo quello che mi frulla in mente, tutto qui. Allora, anche 4-3 corto muso, ma devi fare 4 gol. Questo è Marco. Ciao Luca, Michele da San Maurizio. CR7 è indiscutibile come giocatore. Secondo me è discutibile, ragazzi. Cioè, l'abbiamo avuto per 3 anni. Per carità, fortissimo, però, cioè, gli toglievano la palla anche a lui, i dribbling li sbagliava anche lui, le sponde le sbagliava anche lui, gli appoggi li sbagliava anche lui. Cioè, non è che la Juve non ha vinto la Champions League soltanto... Anche questa teoria qui, questo luogo comune, c'era Ronaldo e tutto il resto era deserto, io non l'ho mai condivisa, ma mai. Ma sapete da quando la si diceva? Dal 2018-2019. Ok, la rosa di Pirlo era meno performante, per essere eleganti, ma... Io, la narrazione secondo la quale la Juventus è uscita con l'Ajax perché non c'era una squadra forte intorno a Ronaldo, onestamente non l'ho mai condivisa. Sbagliava molto anche lui, questo va detto. Però, continuo a leggerti. Ma bisogna tener conto che alla lunga gli attaccanti... Che alla lunga rovina gli attaccanti in squadra. Questo è vero, Vedi Benzema, Higuain e Cavani. Vlahovic, scusatemi che devo un po', Vlahovic adesso sono d'accordo. Perché io vi ho chiesto Vlahovic o Zakaria, amici miei. Poi, buongiorno, per me la Juve ha bisogno di centrocampisti ma non di Zakaria, ha bisogno dei top a centrocampo perché è l'equilibrio della squadra, quindi questo è quello che pensi tu, amico mio. Siete tantissimi, 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 veramente c'è da darvi un premio Nobel, perché vi state scatenando, ma anche sulla nazionale, ditemela la verità, la sentite la partita di domani sera? Siete l'intrepidazione? Siete lì, proprio carichi, Italia-Svizzera, chissà come finirà, non ci dormo la notte, ditemi la verità, non è così, dai, su via. Allora, questo è molto interessante. Federico da Roma. L'opzione Vlahovic a gennaio esiste solo per averlo la prossima stagione, perché comunque dobbiamo tenere Morata fino a fine anno, quindi pragmaticamente prenderei Zaccaria. Tanto ci servono due figure in entrambi i ruoli. Ubi non basta per risorgere. Sì, è vero, sono d'accordo. Hai fotografato perfettamente la situazione, amico mio Federico. Tu stai dicendo ci manca un regista, fondamentalmente, e un centravanti. Ma questo è chiaro, questo è chiaro. Secondo me, io penso, sono rimasto ancora indietro, secondo me ci manca anche un terzino sinistro. Pensa che ti arrivo a dire, per me la Juventus è anche orfana di un terzino sinistro. Intanto vediamo tanti messaggi che fioccano e controfioccano, i nuovi gruppi che sorgono. Abbiamo tantissimi messaggi, grazie all'ausilio di Francesco, li ascoltiamo.
Ciao ragazzi, io invidio tanto il senso di appartenenza che hanno gli scozzesi, gli inglesi, gli spagnoli, i francesi, i tedeschi quando gioca la nazionale. E percepire questa indifferenza verso la nostra nazionale mi rende veramente triste, cioè troppa indifferenza, addirittura ci si rifà addirittura contro. Non so perché questo tra virgolette odio verso la nazionale, io non lo riesco proprio a concepire. Io sono juventino, ma soprattutto sono italiano, tifero l'Italia sempre e comunque. Un abbraccio, forza Italia e forza Juve.
Eh beh, amico mio, ci sta. Io durante l'anno invece temo la sosta per le nazionali ogni volta, perché ho paura che qualche calciatore si fa male. E visto che siamo molto fortunati, ogni sosta qualche giocatore della Juventus torna con la gastroenterite, con il flessore acciaccato, con il problema muscolare. Ecco, visto che io sono molto preoccupato, io ho questa preoccupazione qui. Ma tanto di che cosa mi preoccupo, no? Siamo una squadra scarsa, siamo una squadra con giocatori scarsi, abbiamo un centrocampo scarso con tutti quanti i calciatori a parte Arturo in nazionale. E vabbè, quindi che cosa mi preoccupo? Tanto non vanno i nostri giocatori in nazionale, non siamo così scarsi? Ah no, vengono convocati tutti. Forse siamo la squadra con più calciatori convocati in assoluto. Ho letto una statistica sotto questo aspetto. Io invece sono preoccupato, vi dico la verità. Non posso nascondervela la mia preoccupazione. Sentiamo un altro bel vocale, Francesco.
Ciao Luca, sono Michele da San Maurizio. Devo farti una domanda.
Dimmi.
Ken, secondo te,
sì,
è da grande squadra? Avrà la possibilità di crescere come attaccante alla Juve? O tu lo vedi più da una squadra da media classifica? Un abbraccio.
Allora, amico mio, non è un discorso riferito a te, però io mi ricordo quando Ken aveva segnato col PSG ai quarti di finale di Champions e tutti, l'abbiamo dato via, alla Juventus non c'è programmazione, quanto rivorremmo Ken. Allora, secondo me è un discorso molto semplice questo, i giocatori devono giocare nel loro ruolo. Ken, ragazzi, non è una prima punta, su via, al Paris Saint-Germain, Tuchel lo metteva esterno, lo faceva partire a sinistra, ragazzi, riguardatevele le partite del Paris Saint-Germain. Ken potrebbe essere, ve lo dicevo a inizio settembre, attaccato proprio come se non ci fosse un domani, e magari mi sbaglio, però Ken potrebbe essere in prospettiva da un punto di vista del ruolo, dell'impiego, non da un punto di vista delle caratteristiche del giocatore, attenzione, però da un punto di vista dell'impiego potrebbe favorire un'eventuale svolta alla Mandzukic, ossia giochi col 4-2-3-1, giochi col doppio centravanti con Ken che parte da sinistra, no? Nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3 come al Paris Saint-Germain, fondamentalmente con Ken che parte da sinistra. Ken non è un centravanti, ragazzi, dai, io capisco che lo pensavate il 28 di agosto, no? Abbiamo una punta. Non è un centravanti, ragazzi, Ken. Non è un centravanti. Mi sembra inesorabile. Mi sembra davvero, davvero ovvio. Poi, magari molti di voi mi dicono sì, è un centravanti, come Caio Giorgi che Sky Sport ci sta proponendo davanti. Allegri ha detto, è una prima punta. Può fare la prima punta e la seconda punta, ma non è una prima punta. Su, dai! Insomma, secondo me molti di voi concordano con me sotto questo aspetto. Andiamo a sentire un altro vocale, Francesco.
Ciao Luca, Max a Ventimiglia.
Ciao.
Assolutamente Vlahovic. O comunque una punta che sappia tenere la palla quando siamo in difficoltà sul gioco dal basso. Perché con quelle frecce che abbiamo ai lati, tra quadrati,
sì, tra gli esterni, effettivamente. Chiesa,
quando sarà in forma anche Kulusevski, una bella sponda per questi due e via lanciarli sulla fascia non sarebbe male. Quindi Vlahovic tutta la vita.
Fermo là, amico di Ventimiglia, perché mi ha dato un bell'assist su Kulusevski. Allora, io stravedo per questo calciatore. Secondo me tecnicamente è molto, ma molto promettente, ragazzi. Cioè, non lo voglio sminuire. Però il quesito, principe, è: voi che cosa fareste a gennaio con Kulusevski? Se ci fosse l'opportunità, lo dareste via? Oppure lo terrestre o Kulusevski o morte, no? Io credo, ma per il bene del giocatore, pensate un po', ve lo arrivo a dire io, che ci stravedo per questo calciatore qui. Io credo che per il bene della sua carriera, pensate un po', antepongo il bene della sua carriera a quello della Juventus, debba, in caso ci siano club interessati, debba aspirare ad andare altrove questo calciatore. Fortissimo, fortissimo, veramente. Però mi sembra che da un punto di vista della personalità sia un po' deficitario. Ha bisogno, secondo me, di andare in un'altra squadra. Ma è un giocatore fortissimo. E secondo me andando via ce ne pentiremo. Però vi dico, al momento, secondo me, se fossi nelle condizioni di dover prendere magari Vlahovic e dover cercare di far budget in qualche modo, io sì, Kulusevski lo sacrificherei. Ma chiedo a voi che cosa ne fareste di Kulusevski a gennaio, amici miei. Ditemelo al 340 54 25 34 in questi pochi minuti che ci separano rispetto alla fine. Bravo Luca, prima andrebbe sostituito Alessandro. Io lo dico da 2 anni, cioè secondo me Alessandro, ragazzi, non le può fare tutte le partite. Sono anni che la Juve ha solo sistematicamente Alessandro in quel ruolo. E su De Sciglio adesso tutti quanti contenti. Aleo, ma quanto è forte De Sciglio, ha giocato bene con la Roma e con lo Zenit. Sì, ma poi si è fatto subito male. È un calciatore, lo giudichi anche dal punto di vista della continuità fisica. Cioè, secondo me la Juventus servirebbe un'alternativa valida di ruolo a sinistra, perché poi De Sciglio è anche adattato a sinistra. Servirebbe un terzino sinistro di ruolo alternativo ad Alessandro, ragazzi. Cioè, questo Alessandro è passato dall'essere il terzino sinistro più forte in Europa, pensate che vi arrivo a dire, nel 2017, a un calo proprio esponenziale, cioè un calo vertiginoso. Insomma, non si può andare avanti così, perdonatemi un po'. Allora, Vlahovic costa troppo, per gennaio prenderei Embolo e Zaccaria. Poi, ciao Luca, che cosa ne pensi di Villar scaricato dalla Roma? Io non lo prenderei. Non lo prenderei anche perché dal punto di vista del ruolo ho dei dubbi. Non capisco qual è la sua collocazione. Io sarei pratico. Fossi un dirigente della Juventus, cosa che non sono per fortuna della Juventus, perché non ho le competenze per poterlo fare, e ve lo dico, così appunto adesso lo potete anche constatare con i messaggi che manderete, però io cercherei di essere pratico, prenderei un centravanti e un regista, e un terzino sinistro per quanto mi riguarda, ma un mio vizio di forma. Cioè non andrei a prendere questi giocatori di difficile collocazione, e poi Villar non piace neanche a me. Allora, Kulusevski, già troppi mancini in squadra, e sì, perché il tema è questo, Kulusevski sì, Kulusevski no, Kulusevski boh, che cosa fareste, ragazzi, con questo giocatore? A gennaio ve ne privereste oppure lo blindereste in toto? Io l'unico giocatore, vi dico la verità, che blinderei a gennaio è Caio Giorgi. Cioè Caio Giorgi per me non deve andare in prestito. Questa cosa la dirò in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, però Caio Giorgi deve restare alla Juventus e deve far parte della rosa della Juventus, a mio giudizio. Abbiamo un bel vocale, grazie all'ausilio di Francesco, ne ascoltiamo.
Luca, buongiorno, Fabio da Perugia. Per Ciao. Logica servirebbe più Vlahovic, però per quanto riguarda Vlahovic, secondo me i discorsi sono stati rimandati a giugno, perché per gennaio è difficile che la Juve faccia un movimento del genere. E perciò, se non fosse possibile Vlahovic, a gennaio andrei sul centrocampo. Adesso questo Zaccaria non lo conosco.
Io sì.
Non so che tipo di giocatore è, ma spero che non faremo più acquisti tipo Ramsey, anzi Ramsate. Ecco, adesso le chiameremo Ramsate.
Beh, su quello è stato molto netto il presidente Andragnelli, della serie i parametri zero in occasione dell'assemblea degli azionisti, una politica differente verrà attuata, e detto fuori dai denti come piace a noi, amici miei, se Fabio Paratici non occupa più quel posto lì, credo che un motivo ci sia. Allora, Francesco da Palermo che scrive, dunque, ciao Luca, senza dubbio Vlahovic, via Morata, Ken riserva, Kulusevski è costato un'enormità in rapporto a quanto espresso, e non perché male poco utilizzato, ottimo tecnicamente, ma sopravvalutato decisamente. Io sì, ragazzi, ve lo dico, se devo fare un sacrificio a gennaio per il bene di Kulusevski, e fossi in Kulusevski andrei via, andrei altrove, magari in Premier, perché secondo me la Premier potrebbe essere un campionato promettente per quanto concerne Dejan Kulusevski. Ragazzi, andiamo a sentire un altro vocale. Francesco.
Ehi Luca, ciao, Vito da Palermo.
Ciao.
Sì, lo farei con un grosso giocatore, lo farei senz'altro. Sì, è forte, però è discontinuo, Kuzmiński, purtroppo. Non è... A volte si perde. Sì, ha degli spunti, però alla fine non conclude, spesso gioca la spalla alla porta, non tira a porta. Se per qualche altro top io lo farei subito questa.
Sì, amici miei, anche a me serve, cioè anche a me l'incombenza più grande che ho, cioè anche per quanto mi concerne, è prendere in assoluto un centravanti, uno che faccia gol, ragazzi, cioè bisogna segnare più gol, mi sembra chiaro. Nel gioco d'Allegri, nel gioco pratico di Massimiliano Allegri, serve una punta che faccia gol. Io veramente rosico ogni partita dell'Inter, lo ammetto con grande onestà intellettuale, rosico perché penso che Dzeko sarebbe stato un giocatore perfetto per come gioca Allegri. Vi dico la verità, cioè rosico nel vedere Osimhen al Napoli, cioè quel giocatore lì secondo me serve alla Juventus, una prima punta di quella tipologia, fermo restando che Dzeko e Osimhen sono due giocatori diversi, però un giocatore che abbia una continuità almeno di un gol a partita, non di un giocatore che non è tranquillo perché non è di proprietà della Juventus, quindi oddio che cosa capita. E no, invece quello deve essere un fattore di motivazione della serie, non sono di proprietà della Juventus, devo cercare di fare il possibile per farmi comprare. Mi spiace per Alvaro Morata, davvero ragazzi, però io devo bocciarlo in maniera inesorabile, non trovo soluzioni, è qualcosa che veramente è più forte di me, non so se è un problema mentale, limiti tecnici, non sta a me dirlo, però è un problema oggettivo, è oggettivo, punto e basta. Poi Daniele, che mi dice su Alessandro? Lo sapevo, il problema di Alessandro è che non ha avuto concorrenza nel suo ruolo e quindi si è adagiato sugli allori. Beh, ma questo è vero, è passato dall'essere il miglior terzino sinistro in Europa, perché lo era fattualmente nel 2017, questo calo vertiginoso. Ma io veramente, cioè, quando parlo e penso di parlo di Juventus e penso alla Juventus, cioè io penso che sia fondamentalmente asimmetrica come squadra, cioè da una parte abbiamo Cuadrado che spinge come un treno con Danilo che lo copre e tutto, dall'altra il vuoto, perché Alessandro non spinge, ragazzi, cioè voi immaginatevi se Alessandro fosse quello del 2017 con Chiesa eventualmente da quella parte, gli scambi veloci, il dialogo, il fraseggio tra le linee, cioè sarebbe qualcosa secondo me di incredibile, qualcosa di incredibilmente impattante. E molto spesso mi giungo a chiedere come mai Alessandro abbia avuto questo calo. Questo sì, l'interpretazione che fa Daniele non fa una piega sotto questo aspetto. E secondo me la Juventus deve cercare anche in quel ruolo di guardarsi un po' intorno. Ho tutto il rispetto per Pellegrini, che con la Fiorentina ha fatto bene, perché Pellegrini ha fatto bene contro la Fiorentina quando è entrato. Però ragazzi, con tutto il rispetto, l'alternativa ad Alessandro non può essere Luca Pellegrini, un giocatore che ha degli evidenti limiti anche lui fisici, è chiaro, ma con tutto il rispetto per questi calciatori, ma lungi da me sperare, io veramente spero che questi calciatori facciano una carriera straordinaria, però è chiaro che se penso alla Juventus penso ad altro. Fermi tutti, perché sono le 9:59, io vi dico che ci vediamo dalle 15 alle 17 con Fuori di Juve, vi dico anche che adesso c'è Social Club, ciao!
Up and down. Up and down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in up and down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.